Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. È una giornata molto attesa da tutti i tifosi del Parma e non solo, perché questa sera al Tardini si gioca la partita tra Parma e Inter, ore 20:45, stadio Tardini. Ricordiamo, Radio Cronaca in diretta, in esclusiva su Radio Parma, a partire dalle 20:30, poi su 12 TV Parma un ricco post partita con commenti e tutte le interviste dallo stadio Tardini. Allora, una partita che nasconde tantissimi significati, a maggior ragione quest'anno, perché l'Inter è prima in classifica, reduce da 5 vittorie consecutive, e poi tra le file dei nerazzurri militano tanti ex crociati, da quelli più datati, Bastoni, Di Marco e Darmian, che oggi non ci sarà a causa infortunio, i due più recenti, Christian Chivu, l'allenatore Christian Chivu, artefice della salvezza nella passata stagione, e poi Bonny, che proprio questa sera tornerà dopo un lieve infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Dal canto suo anche il Parma sta attraversando un buon periodo di forma, due risultati utili consecutivi, la vittoria fondamentale sulla Fiorentina nell'ultima gara dell'anno solare 2025, poi in apertura di 2026 il positivo pareggio conquistato sabato scorso al Mapei Stadium di fronte al Sassuolo. Una giornata, la 19ª di Serie A, che si è aperta ieri con tre anticipi, tutti e tre, insomma, una sorta di incroci tra la zona salvezza e quella Europa, con Pisa-Como che è terminata sullo 0-3, davvero continua il momento difficile del Pisa, anche rigore sbagliato da Anzolà, che dovrebbe lasciare i toscani già in queste ore. Il Como invece che continua la sua serie positivo, un 3-0 firmato da Perrone dalla doppietta di Duvicas, e poi il 2-0 della Roma a Lecce, e infine il 3-0 conquistato dalla Juventus in casa del Sassuolo. Oggi poi il programma proseguirà con Bologna-Atalanta alle 18:30, in contemporanea a Napoli-Verone, poi alle 20:45 tre sfide, oltre a Parma-Inter si giocheranno anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese, per una classifica che dice Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Juventus e Roma 36, Como 33, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Torino e Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, a 18 troviamo Cagliari e Parma, a 17 Lecce, a 15 il Genoa, infine all'ultimo posto ben tre squadre, Verona, Fiorentina e Pisa. Scriveteci ovviamente al 333-9200-170 cosa vi aspettate, anche un pronostico per la partita di questa sera, che il Parma affronterà con 23 calciatori convocati da Carlos Cuesta. Sono usciti in tarda mattinata i convocati, nessuna sorpresa, sempre auto i Lungo, De Genti, Frigan, Ndiaye e Suzuki, oltre a Benedicia, che non ha ancora recuperato dall'influenza che lo ha messo KO nei giorni scorsi. Convocati sono i portieri Corvi, Guaita e Rinaldi, poi i difensori Brički, Circati, Del Prato, Lovic, Troilo, Valenti e Valeri, a centrocampo Bernabé, Cremaschi, Estevez, Hernani, Keita, Ordoñez e Sorensen, e infine gli attaccanti Almqvist, rientrato nel finale col Sassuolo, tra l'altro proprio su all'occasione più eclatante, deviata in angolo da Muric, Cutrone, che invece al contrario è un pochino sparito dai radar, Juric, anche lui al centro di molte voci di mercato, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, e chissà che non possa essere proprio loro a guidare l'attacco crociato. Leggiamo questo messaggio di Matteo da Roma, molto interessante dal punto di vista tattico. Ciao, continuo a sostenere che il 3-5-2 di questa è stato solo figlio di varie problematiche, il mister ha sempre avuto in mente un Parma diverso, e secondo me sabato abbiamo visto la sua idea, che può essere un 4-3-3 o un 4-2-3-1 con aggressione alta della palla e cercare subito le imbucate, ma probabilmente stasera si torna alla difesa 3 per essere più prudenti contro l'Inter. Spero solo che i ragazzi non partano già battuti con la testa già a Lecce. Sempre forza Parma, questo è Matteo da Roma. E sì, perché poi dovremmo parlare ampiamente anche di questo calendario tremendo che attende il Parma a gennaio, già archiviata la sfida col Sassuolo. Ora ci saranno veramente nel giro di pochi giorni Inter, Lecce, Napoli e poi Genoa. Davvero, da qua al 18 sono 10 giorni incandescenti per questo Parma, ma di questo e molto altro parliamo con il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ben ritrovato, Sandro.
Ciao Marco, buon anno a tutti.
Ciao Sandro, buon anno ovviamente anche a te. E allora, Matteo da Roma ci ha dato un assist molto invitante. Lui sostiene che il 3-5-2 di questa è stato solo figlio di varie problematiche. Nell'idea di questa c'è sempre stato questo 4-3-3 o 4-2-3-1 con i due esterni aperti, in questo caso Andrecchio e Ristagno, che non sono mai stati insieme a disposizione in questo primo scorcio di stagione, ma secondo Matteo stasera si potrebbe comunque mantenere o tornare alla difesa 3 per essere un pochino più prudenti con l'Inter. Allora, è un dilemma modulo che poi scopriremo, si sarà svelato solo attorno ai 19:45 quando usciranno le formazioni ufficiali. Però tu, Sandro, che idea ti sei fatto nel breve termine, quindi stasera con l'Inter, e poi nel futuro cosa pensi abbia in mente questa?
Allora, stasera con l'Inter, naturalmente la chiave, sembra paradossale, potrebbe essere Britschi, cioè bisogna farlo giocare o no stasera, visto che era fresco. Se devi far giocare Britschi è chiaro che ti metti a tre, perché non penso che voglia lasciare in panchina Del Prato, a meno che non ci siano altre problematiche, ma per scelta tecnica non credo. E poi c'è da mettersi un po' a specchio come si mette l'Inter, che gioca con questo 3-5-2 peraltro ultra offensivo, dove gli esterni devono fare forse più i difensori, gli esterni avversari, dico, che non effettivamente riuscire a controbattere. Quindi anche per tenere tranquilli, tra virgolette, Di Marco e l'altro esterno dell'Inter, ci si potrebbe effettivamente mettere a specchio. Non dimentichiamoci poi che con questo sistema di gioco, forse in una situazione dove è presumibile che chi farà la partita sia l'Inter, il Parma potrebbe anche essere più incisivo che non in un altro modo.
Eh sì, questa è un'altra chiave di lettura di una partita che, abbiamo detto anche in apertura di trasmissione, all'insegna della Marcord. Innanzitutto, insomma, come pensi che lo stadio accoglierà il ritorno di Christian Chivu? E poi ti chiedo su Christian Chivu, che insomma l'Inter si sta confermando, dimostrando che è un allenatore anche molto intelligente, che sa adattarsi al materiale che ha a disposizione. Era tutto un altro Parma, e non voglio neanche paragonare le rose, però l'Inter sembra tutto un altro Chivu.
Beh, diciamo che chiaramente fa giocare la squadra come può giocare. Quest'Inter, devo dire, impressiona molto. Io l'ho vista in televisione nell'ultima partita contro il Bologna, intanto che eravamo lì in ufficio, ma effettivamente è una di quelle squadre che secondo me sta giocando il calcio migliore, almeno quello più spettacolare, evidentemente anche il più redditizio, visto che prima in classifica, e quindi è una squadra molto pericolosa. È vero che ha il capocannoniere, ma non è che abbia fatto una caterva di gol Martinez, nel senso, mi sembra che ne abbia fatti 9, no? Quindi in un girone d'andata è un buon risultato, ma non vuol dire che segnano in tanti, hanno bisogno di molti tentativi. Oggi leggevo il dato che il Milan nel primo tiro ha fatto 12 gol, e quindi è un dato quasi impressionante, no?
Eh sì.
Che è il primo tiro della partita, fa il gol per 12 volte. E evidentemente l'Inter non è così, però dal punto di vista anche estetico del gioco è sicuramente la squadra più forte. Chivu evidentemente ha continuato sul solco tracciato, come peraltro ha fatto un po' questa rispetto a Chivu, cioè il 3-5-2 o il 5-3-2 di cui parliamo è figlio dell'esperienza di Chivu. Prima il Parma giocava in un altro modo, e allo stesso tempo mi sembra che l'Inter stia continuando a giocare come l'anno scorso, magari con più forza fisica, forse, mi sembra di poter dire quest'anno.
Eh sì, tra l'altro poi ti chiedo, abbiamo parlato dell'Inter in grandissima forma, grande gioco d'attacco, però insomma è anche corretto sottolineare i progressi che lentamente si stanno vedendo nel Parma, questa parola tabù, continuità, che pian pianino sta affiorando, anche, dico io, a livello anche di interpreti, perché poi probabilmente solo nelle ultime settimane questa può lavorare con la sua idea di calcio e con gli uomini a disposizione.
e che poi anche adesso, se andiamo a prendere i singoli, perché chiaramente tu ti riferisci ad Ondrej, che è Oristanio, non sono certamente ancora al top, però giustamente, come hai detto, li ha a disposizione e può variare il sistema di gioco. Mi sembra di poter dire che effettivamente questo problema, che il Parma ha avuto una lunga sfilza di infortuni che sono certamente, come si può dire, condizionanti, se possiamo dire così, rispetto anche alle scelte. Chiaramente mi sembra anche di poter dire che questa e il turnover non è che siano tanto parenti, no? Cioè chi gioca, gioca sempre chi secondo lui sta meglio, come tutti gli allenatori, ma allo stesso tempo non è che varia molto le formazioni. Quindi anche questo è un dato che verificheremo questa sera, perché non dimentichiamoci che domenica c'è un'altra partita e sarebbe bello fare un sondaggio tra i nostri ascoltatori. Il più importante Parma-Inter o Lecce-Parma? Se lo chiediamo a questa, lui direbbe probabilmente che sono tutte e due partite a tre punti e sono importanti tutti e due, come giusto che sia. Però forse con Lecce può valere doppio, no? Come si usa dire in Italia. E quindi però io non ce lo vedo questa che prepara la formazione anche nell'ottica di pensare già a Lecce Parma.
Sì, infatti ti chiedevo proprio questo. Allora, adesso Inter, Lecce, Napoli, Genoa, hai già anticipato quello che poi insomma, il pensiero quello di Carlos Cuesta. Però fossi tu l'allenatore, inizieresti già a pensarci da oggi? È chiaro che mi viene da pensare più turnover sicuramente a Napoli, non fosse altro che tra Lecce e Napoli c'è un giorno in meno di riposo rispetto a, diciamo, l'intervallo di tempo che c'è tra Sassuolo e Inter. Però insomma, qualche scelta in più adesso questa ce l'ha. Però, insomma, dopo bisognerà anche fare delle scelte col bilancino.
Sì, io credo che comincerei già da oggi, almeno alla fine del primo tempo. Questo è un allenatore che cambia poco e molto avanti. Almeno questo, più o meno, dicono le statistiche. A Sassuolo, per esempio, ha cambiato tre giocatori e basta. E mi sembra, se non ricordo male, dopo il ventesimo del secondo tempo. Se la partita dovesse prendere una certa piega, che tutti non ci auguriamo, però io insomma non è che la darei per persa dopo un tempo, però bisogna anche pensare in chiave Lecce.
Pensavo memore anche dello scorso anno, perché ovviamente questa era la domanda successiva. Parma il 5 di aprile scorso, con Chivu sulla panchina crociata, era sotto 2-0 all'intervallo, poi i cambi del tecnico romeno hanno cambiato letteralmente la partita e quel punto lì è pesato tanto sul Parma per il morale, anche poi in prospettiva salvezza, e ai noi per l'Inter, anche per lo scudetto in negativo per l'Inter. Da quella partita, secondo te, il Parma da cosa dovrà prendere spunto? Insomma, sapendo che gli interpreti sono diversi. Parma che fece una rimonta simile anche a novembre col Milan sempre al Tardini.
Sì, infatti io direi che dalla stagione scorsa il Parma può prendere spunto che i punti si possono fare esattamente con tutti, dalla prima all'ultima della classe. Il Parma forse l'anno scorso ha costruito la sua salvezza più con le cosiddette big che non con i pari ceto, no? Diciamo, perché negli scontri diretti non è che abbia fatto granché nella passata stagione. Quest'anno invece ha invertito un po' la tendenza. Negli scontri diretti sta vincendo, tra virgolette, però chiaramente i punti, una squadra come il Parma, una squadra che deve salvarsi, li deve raccogliere dove e quando può, in qualsiasi momento. E quindi deve capire chi scende in campo che a giocare con l'Inter non è che parti già sconfitto, se no allora è inutile giocare.
Allora Sandro, andiamo a leggere qualche messaggio, qualcuno carino ci strappa un sorriso italo, buon pomeriggio, purtroppo abbiamo Lautaro sbagliato, anche se poi insomma, la sfida tra Valenti e Martinez potrebbe essere una delle più interessanti di questa sera. Bonaz, col freddo devono giocare i nordici, Pontus dal primo minuto. Ecco, l'opzione Alquist non da sottovalutare, perché potrebbe essere il classico giocatore pronto a far rifiatare qualcuno davanti. Sicuramente Pontus è più fresco rispetto ad altri elementi o reduci da infortunio più impiegati recentemente. Stefano, riflessione di Stefano, attenzione che mettersi a specchio favorisce l'uno contro uno, non la vedo una gran soluzione contro l'Inter, vista la differenza di qualità e di capacità di saltare l'uomo di questo Parma. E poi qui ringraziamo il disegnatore per aver messo la partita alle 20:45 del 7 di gennaio. Speriamo che nel nuovo stadio ci siano i seggiolini riscaldati. Questo è Marco. Vabbè, Sandro, un po' di freddo lo prendiamo per l'Inter, sperando poi insomma che il freddo sia solo meteorologico. Ecco, mettiamo così. Simone, vinciamo stasera e pareggiamo con Lecce. Va bene, Sandro?
Sì, sì.
Perché poi era la domanda che è stata fatta dalla collega Francesca De Vincenzi a questa: firmeresti per il pareggio? Sai già la risposta. Secondo te in quel caso qual era la risposta di questa? Perché non è così scontata. Cioè, forse io un pareggio con l'Inter, detto sottovoce, in questo momento forse lo prenderei, non so.
No, sicuramente che sia un pareggio o sognare addirittura una vittoria, un risultato positivo con l'Inter sarebbe effettivamente, come si usa dire in questi casi, tanta roba, perché i numeri, se andiamo a vedere i gol fatti, i gol subiti, i punti, insomma, si capisce che l'Inter sta giocando un campionato di un'altra qualità. Ma il campionato sono 38 partite, una partita non fa la storia, nel senso che si può anche pensare di poter effettivamente poi portare a casa qualcosa da questa sfida. Secondo me chiunque dica, chiunque abbia un'idea tattica, che può essere anche quella di dire l'uno contro uno non va bene, e io sono anche abbastanza d'accordo di dire anche abbandonare quel sistema di gioco che stava portando i frutti, e io non so se è una cosa giusta, io sono anche abbastanza d'accordo, le ipotesi si possono far tutte, certamente questa non è uno che firma per il pareggio,
ecco,
perché lui vuole vincere. Io per esempio nel dopo Sassuolo ho notato un certo un punto che andava bene a tutti, ma lui non è che fosse proprio felice.
Infatti un punto che insomma non l'ha soddisfatto proprio appieno. Un altro messaggio: ma se Lecce pareggia con la Juve, perché noi non possiamo fare risultato con l'Inter? Nota bene Valenti, Marca, Lautaro e Cercati più Esposito, davvero dei bei duelli si preannunciano stasera. Più Esposito che dovrebbe giocare inizialmente al posto di Turam, che sarà in panchina insieme al crociato, l'ex crociato Bonny. Daniele, buongiorno. Al di là del modulo, che a mio avviso sarà tra centrali, temo molto le palle inattive per via dei colpitori di testa dell'Inter, al di là del fatto che sono tutti più forti, ma non abbiamo nulla da perdere. Questo è Daniele. Anche le palle inattive saranno un tema, Sandro, perché in una partita immaginiamo dove il Parma cercherà di stare coperto, l'Inter anche fisicamente è una squadra che fa davvero impressione.
Sì, a me, dico la verità, fa più paura la velocità.
Sì.
L'Inter ha una velocità di esecuzione tra passaggi e corsa che il Parma soffre solitamente. La velocità è un dato che il Parma soffre, e mi sembra che sia chiaro, che sia evidente, anche non so, con il Sassuolo c'era quell'esterno dal nome Doggi, credo si chiamasse, un nome così, che sembrava in motorino, e noi da quella parte tra l'altro avevamo del Prato, eppure proprio soffre il Parma a questa velocità, e quindi le palle inattive è vero, però fanno gol tutti, da palla inattiva possono far gol tutti, invece con questa velocità l'Inter credo che sia una delle sue caratteristiche più importanti.
E tra l'altro adesso guardando un po' le formazioni, ecco, una sfida su cui il Parma può giocarsela, forse Valeri al top della forma, a Luis Enrique a destra. Luis Enrique, insomma, non mi sembra che stia facendo sfracelli, tanto che l'Inter insomma non vede l'ora di recuperare Dumfries, e anche insomma ha provato in tutti i modi a prendere Cancelo, che poi ha preferito tornare invece al Barcellona, quindi potrebbe essere quella una sfida dove il Parma potrebbe fare bene, a patto che Valeri torni a essere il Valeri di inizio stagione prima dell'infortunio. Ecco, leggo un messaggio di Lorenzo: parliamoci chiaro, mai come questa la differenza tra le prime della classe e le altre squadre è ampia. Per strappare punti a queste ci vuole un miracolo. Sì, Sandro, lo abbiamo notato, c'è stata questa inversione di tendenza anche del Parma, detto che probabilmente il tifoso, passami il termine, gode un pochino di meno, no? Perché magari è più emozionante, stimolante battere la Juve come è avvenuto l'anno scorso o fare punti con Napoli-Inter, però quest'anno il Parma sta facendo i punti che deve fare, cioè i punti salvezza li sta portando praticamente a casa tutti negli ultimi due mesi. Ricordiamo le tre vittorie con Verona, Fiorentina e Pisa che non a caso ora chiudono la classifica.
Sì, credo che come dicevo prima è stata invertita questa tendenza ed in effetti a parte qualche eccezione tipo l'1-1 di Lecce con la Juventus, è difficile pensare che la parte sinistra non batta la parte destra, ecco, tanto per intenderci. Però insomma adesso una partita ogni tre giorni, il freddo, l'impegno, mi se non sbaglio l'Inter giocherà con Napoli al prossimo turno, quindi insomma sono tutte situazioni che incidono poi sulla partita singola, non è che c'è una regola fissa. In effetti quello che ha detto il nostro ascoltatore è vero in termini assoluti, ma poi per la legge dei grandi numeri chissà che non si riesca a portare avanti anche un discorso diverso.
Tra l'altro guarda Sandro, ieri Quest non ha voluto sbilanciarsi, insomma siamo quasi al giro di boa, al Parma mancano due partite, quella con l'Inter e quella col Napoli tra una settimana che sarà il recupero della partita non giocata in dicembre causa l'impegno in Supercoppa degli Azzurri, però insomma forse è il caso già di tracciare un mini bilancio di questo girone d'andata. Il Parma al momento ha 6 lunghezze sulla zona di retrocessione e a memoria da quando è tornato in Serie A forse è uno dei massimi vantaggi che ha avuto, forse era arrivato a 7 con Chivu prima di quelle due sconfitte con Como e Empoli che hanno un pochino rimescolato le carte, però insomma il Parma 18 punti in 17 partite, guida il gruppone, o meglio è dietro la Cremonese che insomma è stata pian pianino sta retrocedendo indietro, però insomma è nelle posizioni di vertice del suo campionato, quello delle squadre che giocano per salvarsi. Ti chiedo se sei soddisfatto, ti aspettavi qualcosina di più, secondo te il Parma è dove deve essere, insomma al netto di quello che poi succederà questa sera con l'Inter?
Allora, il Parma ha 18 punti, se non sbaglio, in 16 partite, no?
Sì, 17 perché poi deve giocare con Inter e Napoli, più di una partita comunque.
17 partite, quindi più di un punto a partita sarebbe la perfetta media salvezza. Chiaro che dopo dici ti manca Inter e Napoli e chiudere il girone d'andata, è anche difficile pensare di fare dei punti magari. Però l'anno scorso, se non sbaglio, anzi in questo caso sono sicuro di non sbagliare, la terza retrocessa fu l'Empoli a 31 punti. Sì. Adesso è inutile che stiamo lì a fare dei conti, a moltiplicare, a dire se la quota salvezza sarà più alta, più bassa, è difficile da dire. Però più bassa di così è difficile. Ricordo anche che il Parma fece lo spareggio col Bologna a 43 punti e addirittura furono tre squadre a 43 punti, c'era anche quella Fiorentina che adesso sta lottando ancora per salvarsi. Quindi è un campionato diverso, un campionato effettivamente molto più, come dire, frazionato nei suoi valori, che in basso e che in alto. Poi dopo l'anomalia forse è stata che l'anno scorso il Parma, appunto come abbiamo detto prima, ha fatto i punti più con le big che non con le dirette concorrenti, però alla fine non è che i punti ne servano poi così tanti e quindi anche questo è importante. Certamente se infili due o tre sconfitte consecutive diventa problematico anche, soprattutto forse dal punto di vista psicologico, perché effettivamente il ragionamento di dire siamo soddisfatti a 18 punti del girone d'andata è un ragionamento che ci può stare, però quando cominci a perdere una o due partite di fila dopo dà fastidio più dei punti e più dei numeri e più di tutto il resto.
Vedremo poi cosa succederà anche questa sera. Nel frattempo Grazie e buon lavoro per stasera, non solo al collega della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Grazie a te Marco e ai tuoi ascoltatori. Buon pomeriggio e buon anno.
Buon pomeriggio, domani ovviamente ampi servizi sulla Gazzetta di Parma, ricordando che sta iniziando proprio in questi minuti anche la partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Parma, il Milan che aveva battuto il Parma 2-0 in campionato non più tardi di un mese fa, e vedremo un po' cosa riuscirà a combinare la squadra di Nicola Corent, che avrà poi tutti gli elementi principali a sua disposizione, visto che in prima squadra non compaiono tra i convocati nessuno tra Bucchi, Plicco e Cardinali, che insomma recentemente più di una volta erano entrati nel giro e stati aggregati nel giro della prima squadra. Quindi vedremo oggi cosa succederà in questa gara secca che inizia alle 14.30 tra Milan e Parma, Coppa Italia Primavera, ottavi di finale, un traguardo importante, quello dei quarti. Vedremo se i crociatini di Corent riusciranno a centrare l'obiettivo e ripartire. Ricordiamo, sabato per loro è arrivato un pareggio 0-0 in casa della Juventus, affrontato in condizioni di assoluta emergenza. Noi per ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
CapService è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
CapService, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna. Stiamo introducendo i temi che condurranno alla partita di questa sera tra Parma e Inter, dove ci sarà anche, oggi ne parla anche un servizio sulla Gazzetta di Parma, il ritorno da avversario al Tardini di Nicolò Fabris. Nicolò Fabris che dall'agosto del 2023 è all'Inter come Media Operations Specialist e, lo ricordiamo, al Parma tifoso, poi da giornalista e dalla stagione 2017-18 a quella 2021-22 anche responsabile della comunicazione e capo ufficio stampa, e recentemente è stato anche l'autore del libro Come noi nessuno mai, che ripercorre tutta la cavalcata del Parma di nuovo inizio dai dilettanti fino alla Serie A. Ma noi continuiamo a parlare di Parma-Inter sul presente e anche, lo dobbiamo dire, sul passato con il doppio ex Fausto Pizzi, che è tornato a trovarci. Ciao Fausto.
Ciao Marco, tutto bene?
Tutto bene, buon tutto anno. Bene, buon anno anche a te ovviamente. Allora, innanzitutto ci devi dire dove ti trovi, lo possiamo svelare ai nostri radioascoltatori.
In autostrada, sono sulla via del ritorno.
Dove sei stato di bello?
Ma un po' in giro, un po' in giro, un po' in giro, un po' all'estero, un po' in Liguria. Però adesso siamo di ritorno, dai.
Sei di ritorno proprio alla vigilia di una partita che per te è speciale. Allora ti devo chiedere quali sono stati, faccio fare un po' un tuffo nel passato, i momenti più belli con la maglia del Parma e poi con quella dell'Inter.
Ce ne sono stati, perché comunque rappresentano l'inizio della mia carriera calcistica e la società dove mi sono consacrato, perché qua a Parma, dopo un bel po' di gavetta, diciamo, è stato con la vittoria del campionato di Serie B, ha dato un po' di dimensione alla mia carriera.
Eh sì.
Allora, quindi i ricordi più belli sono sicuramente poi le vittorie, che sono state quelle del campionato di Serie B e della Coppa delle Coppe con il Parma nei miei due anni in cui sono stato a Parma, e la vittoria della Coppa UEFA con l'Inter.
È davvero dei momenti indimenticabili, anche perché insomma ai tempi giocare a San Siro è difficile anche adesso, perché insomma, avevi avuto molta fiducia anche da Trapattoni, no? C'era all'epoca in panchina.
Assolutamente, assolutamente. era un po' pesante giocare a San Siro, perché comunque un pubblico molto esigente, è una società che battagliava con potenze incredibili come il Milan e la Juve di quegli anni, e quindi il Napoli di Maradona, non era facile.
Non era facile. Adesso invece un ex giocatore dell'Inter che ora è tornato sulla panchina dell'Inter è Cristian Chivu, che tu conosci molto bene. E allora ti chiedo se ti aspettavi questo Chivu anche all'Inter, e poi questo cosa le ha lasciato l'esperienza di Parma, perché poi Chivu è sempre molto riconoscente con quei 3 mesi a Parma, dove lui dice proprio testualmente, ha detto in una recente intervista: il lavoro di Parma mi ha arricchito. Io credo una gratitudine reciproca. Comunque il Parma ha dato a Chivu la possibilità di affacciarsi al grande calcio e probabilmente gli ha anche aperto le porte per una possibile chiamata dell'Inter, che poi è arrivata. E al contrario, insomma, pensiamo che Chivu abbia dato comunque tanto al Parma. Prese la squadra, lo ricordiamo, al terz'ultimo posto in zona retrocessione, in 13 giornate ottenne 16 punti e la condusse alla salvezza non così scontata, anche alla luce di un calendario che non era sicuramente tra i più agevoli.
No, sono d'accordo, è un ragazzo molto intelligente, molto empatico, che ti entra dentro. L'anno scorso secondo me ha fatto un'impresa clamorosa, e quest'anno, cioè, mi ha sorpreso più l'anno scorso, perché per come ha approcciato con intelligenza in un club che aveva necessità di salvarsi, con pochissima esperienza da allenatore. Lui è stato molto bravo, perché ha trovato subito le soluzioni anche tattiche idonee a quello che serviva per la situazione in cui il Parma era lo scorso anno. E si sta confermando, sta facendo un ottimo percorso, perché comunque guidare l'Inter rispetto al Parma è tutto l'altro mondo, hai tutte delle altre pressioni, puoi sbagliare quasi niente. Anche se lui non ha tantissima esperienza, però il suo passato da giocatore anche nell'Inter secondo me lo aiuta.
Allora, io adesso ti leggo le dichiarazioni di Carlos Cuesta. Ieri ha speso parole d'elogio per il suo predecessore e collega Cristian Chivu. Non ho il piacere di conoscerlo personalmente, a Parma ha lasciato un'impronta e fatto un grandissimo lavoro raggiungendo l'obiettivo salvezza, che alla fine ci ha permesso di arrivare a giocare questa partita. Ho solo parole positive. Quando vedo giocare l'Inter vedo una continuità con quello che faceva negli anni precedenti, ma anche un'evoluzione in altri aspetti che la rende ancora più completa. E poi, a proposito del lavoro che è iniziato a Parma nel solco tracciato appunto da Cristian Chivu, il nostro processo è iniziato con le basi di quello che è stato fatto precedentemente con successo. Sicuramente il lavoro di Chivu è stato tra le fondamenta di quello che volevamo fare. C'era un'idea, una pianificazione, una continuità da creare con ciò che è stato costruito, ma allo stesso tempo un'evoluzione. Vogliamo il massimo possibile per essere ancora più competitivi. Allora, innanzitutto un commento su queste parole di Cuesta, poi ti chiedo cosa secondo te sta provando a dare in più o di diverso questa rispetto alla gestione Chivu.
Ma allora, inizialmente penso che sia ripartito un po' sulle basi dello scorso anno, no? Parto dall'ultima domanda. È chiaro che la ricerca della solidità difensiva penso sia stata il primo obiettivo di questa. Ha degli interpreti diversi, non dimentichiamo che rispetto al passato ha perso 3 interpreti molto importanti, 3 o 4 giocatori che l'anno scorso per la salvezza del Parma sono stati fondamentali, no? Come Leoni, Bonny, che adesso è all'Inter, e che hanno permesso di mettere in luce questi giocatori e fare in modo che poi arrivassero a delle squadre importanti. Detto ciò, penso che abbia fatto la stessa cosa Chivu, ha trovato una squadra vincente e con un sistema di gioco molto ben definito, però è stato bravissimo nel risollevarla da una depressione sportiva importante e piano piano aggiungere poi un po' di verticalità allo sviluppo del gioco che fanno dell'Inter una squadra intanto con il miglior attacco del campionato, ma con delle soluzioni offensive più varie rispetto a Inzaghi. Sarà un bel match stasera.
Eh sì, infatti allora intanto ti porto i saluti del nostro amico Luca. Ciao amico mio, salutami Fausto Pizzi, lui si ricorda di me, andavo sempre a vedere gli allenamenti in Cittadella. E poi messaggio a parte di Gianluca, Parma Club Alessandro Melli, grande Fausto, magari ci fossi tu lì in mezzo al nostro centrocampo, insomma, non faresti comodo anche stasera. Non so se con questo freddo se sei insomma abituato, c'è il rischio di infortunio.
Allora, ti dico la verità, a me piaceva giocare nel periodo invernale, più che in quello estivo.
Ah, ecco.
Mi esaltavo di più, non so come mai, però probabilmente il sole, i primi caldi mi consumavano di più.
Al di là di quelli che saranno gli interpreti stasera a centrocampo del Parma e dell'Inter, ti chiedo appunto come vedi questa partita, cioè anche dal punto di vista tattico, cosa ti aspetti dalle due squadre?
Allora, mi aspetto che l'Inter faccia una gran fatica, perché il Parma, secondo me, ha una gran qualità, che non è da poco. Riesce a far giocare male tutti gli avversari, e quindi ha un modo comunque pragmatico di fare densità molto verso le zone centrali del campo, che lo sviluppo degli avversari non rimane così fluido. Quindi mi aspetto un Inter che avrà grande difficoltà. Poi è chiaro che ha grandissimi giocatori che ti possono determinare anche una situazione con una giocata. Però non è scontato l'esito della partita.
Guarda, da valorare la tua tesi, parlavo nei giorni scorsi con addetto ai lavori e facevamo proprio il confronto del Pisa, che nel giro di una settimana affrontò l'Inter e poi il Parma. Con l'Inter fece un figurone, nel senso che uscì dal campo a testa alta, poi si giocò lo scontro salvezza col Parma, perso 1-0, una partita che non con grandissime emozioni, ma dove il Pisa fu a livello di prestazioni molto al di sotto rispetto a quanto fece con l'Inter. Quindi probabilmente sul fatto che il Parma in certe squadre riesca a far giocare male, è chiaro che insomma Pisa e l'Inter hanno un organico differente, però per far capire come a distanza di una settimana anche un avversario possa giocare bene o male a seconda appunto delle situazioni. Parlando di singoli, oggi sempre su Gazzetta di Parma c'è questo confronto tra i due attaccanti argentini che stanno facendo le fortune di Parma e Inter, ovvero Matteo Pellegrino e Lautaro Martinez. Tra l'altro anche una coppia che sarebbe anche ben assortita, dico io, poi mi dirai tu da tecnico cosa ne pensi. Ti chiedo questo, è stata fatta la domanda precisa anche ieri a Carlos Cuesta in conferenza: i margini che ha Matteo Pellegrino di miglioramento, se secondo te può essere già pronto per una big, e poi insomma Lautaro invece quando inizia il filotto di gol è un giocatore quasi immarcabile,
inarrestabile, vero? No, sono contento per Pellegrino, perché sta facendo un bellissimo percorso. Lo vedo ogni partita fare dei miglioramenti nella partecipazione del gioco. Ha una fisicità importante che lo fa rispettare da tutti gli avversari, perché in area di rigore e di testa come lui non ce ne sono tanti di giocatori, di attaccanti così nel campionato italiano. Lautaro è indiscutibilmente l'attaccante più forte che abbiamo in questo campionato, ha una continuità incredibile, va in doppia cifra ormai da non so quanti anni in un campionato difficile come il nostro, e quindi giocatore sempre temibilissimo.
Se stasera
la gara argentina è la stessa.
Sì. Ma stasera se dovessi puntare sul nome, o che sia Pellegrino, Lautaro o anche altri di quelli che giocheranno, dimmi un nome che potrebbe essere il man of the match stasera.
Ma io spero Bernabé. Spero che queste partite con un palcoscenico speciale come sarà il Tardini stasera possano esaltare la sua fantasia, la sua qualità.
Tra l'altro Bernabé che segnò il primo gol in Serie A nell'ultimo precedente lo scorso 5 aprile, l'1-2 che poi avviò la rimonta completata dal definitivo pareggio di Ondrejka. Guarda, non so se vi siete messi d'accordo, comunque mi arriva un messaggio da Davidone. Buongiorno Marco, chiedo scusa ma mi sono collegato solo ora. Sei perdonatissimo Davidone. Permettimi innanzitutto, visto che non ho ancora avuto l'occasione, di farti le congratulazioni per l'arrivo del tuo nuovo tifoso gialloblu. Sì, sono diventato papà da un mese di Giacomo, quindi anche lui tifosissimo sarà tifosissimo gialloblu. Grazie, grazie Davidone. Per quanto riguarda stasera, io come ho già scritto l'altro ieri, considero chiuso il girone d'andata a 18 punti, poi sentiamo se Fausto è d'accordo. Ovviamente spero di sbagliarmi, comunque tutto quello che viene in più, e speriamo sia così, è tutto grasso che cola. Quindi ragazzi, stasera tutti al Tardini, anche se dovesse esserci meno 20 e la cifra non è data a caso, fateci due conti, insomma, Davidone è preciso con la matematica. Allora, innanzitutto, beh, l'appello di Davidone, ci uniamo anche noi. Tra l'altro Tardini che stasera va verso il sold out, si prevedono più di 21.500 spettatori, si ci avvicina al numero delle 22.000 presenze dello scorso 8 novembre col Milan, in cui si segnò anche il nuovo record assoluto di incasso nella storia del club crociato. Detto questo, tu consideri il girone d'andata chiuso a 18? Almeno ci diamo ancora un po' di tempo per...
Ma io spero in qualche giollettino, che abbiamo ancora in canna da poterci giocare. Sì. È chiaro che le partite sono difficili sulla carta. Però, ripeto, questo Parma ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà tante squadre.
Eh sì, speriamo sia così. A proposito di classifica, ti leggo questi due messaggi legati sempre, insomma, alla lotta per la permanenza in Serie A. Buon pomeriggio, Cagliari, Fiorentina, Genoa, tre capoluoghi di regione con grandi bacini di utenza e quindi politicamente fortissimi. Un fattore non trascurabile in chiave salvezza. Questo è Italo, poi ci scrive il nostro amico Stefano Ramenzoni, che salutiamo. Buongiorno e buon anno Marco, buon anno anche a te Stefano. Attenzione a cullarsi sui 6 punti di vantaggio, perché se, come temo, la Fiorentina si salverà, il vantaggio è di 3 punti sul Genoa. Allora, Fausto, lascio a te l'analisi della classifica nei bassi fondi.
Ma che bisogna fare attenzione fino alla fine, penso lo sappiano tutti. C'è la lotta per non retrocedere, penso è una lotta dura e spietata. Importante mettersi dietro 3 squadre. Sono convinto anch'io che la Fiorentina non sarà tra le 3 squadre che retrocederanno, però noi dobbiamo trovare 3 da mettere dietro.
Questo è indiscutibile. Adesso 6 punti di vantaggio, forse il Parma non è neanche abituato ad averli, però non deve essere una scusa per allentare la presa, mettiamola così.
No, non c'è possibilità di cullarsi sugli allori, assolutamente.
Eh sì. Allora, ti leggo questo messaggio di Gianmarco. Buongiorno Marco, mi chiedo come riceveranno i tifosi Chivu. Io di sicuro applaudirò perché ha dato tutto e ci ha salvato un cambio di gioco e protagonisti in campo, tipo mani in panca. Siete d'accordo? Grazie mister, ma stasera facci un favore, perdi un pareggino. Saluti Gianmarco. Allora, tu che lo conosci Cristian, sempre riconoscente con Parma, e oggi lo ascolteremo stasera in conferenza stampa post partita, visto che alla vigilia non ha parlato. Quale sarà l'accoglienza a Cristian Chivu?
No, io mi aspetto che riceva tanti applausi, li merita, perché comunque Parma per lui è stato un trampolino importante, indubbiamente, ma anche lui ci ha messo tanto del suo nel scrivere la salvezza dello scorso anno, quindi va dato atto a Chivu e bisogna ringraziarlo e applaudirlo.
Poi onestamente Fausto, sfido chiunque in una situazione del genere, insomma, con l'Inter allora, che chiama, non c'è neanche bisogno di dirlo, ecco, in quei casi, esatto. Insomma, si va oltre, al di là poi delle parole dette, non dette, del fatto che lui si fosse trovato bene. Lui, ricordiamo, se non avesse chiamato l'Inter sarebbe ora sulla panchina del Parma, inutile negare.
Assolutamente.
Quindi, questo è quanto. Ti leggo infatti i messaggi di Davidone. Chivu non si fischia mai, io no di certo, confermo anch'io quello che dice Fausto. Solo applausi anche per Fausto Pizzi, che sta tornando a casa pronto per gustarsi Parma-Inter. E allora il doppio ex. Grazie e buon pomeriggio a
grazie
Fausto
a
Pizzi.
Ciao
grazie Fausto.
Grazie a voi. Arrivederci.
C'è anche l'applauso per Fausto Pizzi a sorpresa, doppio ex di Parma-Inter, che ha parlato con noi proprio poche ore dalla sua partita del cuore, possiamo definirla così. Leggo un messaggio di Davidone prima di andare in pubblicità, in risposta a quanto scriveva prima il nostro amico Stefano Ramenzoni. Ma siamo sicuri che la Fiorentina si salverà? Questa Fiorentina sicuramente no, se arrivano altri 5-6 giocatori nuovi può darsi, ma anche sulla Fiorentina da capire, sicuramente meno abituata di altre a lottare nelle zone basse. Certo che le ultime vittorie con Udinese e Cremonese fortunatamente inframmezzate dalla sconfitta pesante per loro, e insomma pesante anche per noi in senso positivo, di Parma, ha permesso loro di almeno agguantare per il momento Pisa e Verona all'ultimo posto. Ora però noi siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Continua l'imperdibile fuori tutto da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma. La più sensazionale vendita a prezzi di vero realizzo mai vista. Fuori tutto con sconti del 30-50 fino al 70% sulle comode Nero Giardini, Geox IG & Co, Campionari Belluso, Sneakers Colmar, Guess, Fila Saucony, Gioiose Lelichelli Primigi e su una montagna di polacchi, stivali e stivaletti. Fuori tutto, assortimento, qualità, convenienza sempre e solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma. Domenica 11 aperto Sant'Ilario per mercato antiquariato.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a leggere un messaggio di Francesco, sempre in merito all'accoglienza che potrebbe ricevere questa sera Christian Kivu. Poteva stare zitto e non fare promesse, poi non poteva dire di no all'Inter, per cui applausi e poi lo battiamo. Ampo 60, comunque Kivu è un signore, è l'unico che fa interviste veritieri non interpretabili, era un piacere ascoltarlo a Parma. Penso che sia più probabile fare punti a Napoli, forza Parma. Questo è il pensiero di Ampo 60. Sentiamo cosa ne pensa il presidente dell'Inter Club Parma, Filippo Nocera. Ben ritrovato, ciao Filippo.
Ciao, ciao Marco, grazie mille per l'invito.
Allora, innanzitutto specifichiamo, Inter Club Parma, non la società, ma il fan club che è esatto. Nato da un paio esatto. D'anni. Esatto. Allora, andiamo subito al dunque. Innanzitutto, su Kivu siete più che contenti in qualità di tifosi nerazzurri.
Direi proprio di sì, anche se all'inizio magari eravamo un po' scettici, almeno io come sottoscritto all'inizio magari, sai, si parlava di Fabregas così, e all'inizio magari ero un po' scettico, ma comunque vedendolo lavorare le partite stanno andando bene, siamo lassù e vogliamo rimanerci.
Tra l'altro parlo dell'Inter, poi andremo nel dettaglio a parlare del vostro fan club, non era così scontato dopo quello che era successo lo scorso anno, partiamo ovviamente dalla batosta di fine maggio col Paris Saint-Germain, ricostruire mentalmente una squadra che poi andando a vedere gli elementi chiave non è praticamente cambiata di niente. Quindi è stato veramente bravo lì, Christian.
Esattamente, anche a sentire i giocatori quando fanno le interviste hanno parlato molto bene su questo aspetto di Kivu, che è stato veramente molto bravo a livello mentale, entrare nella testa dei giocatori per cercare di resettare la stagione, diciamo, quasi drammatica dello scorso anno, perché da un poter vincere tre trofei a quella batosta di Monaco, insomma, ci voleva proprio quasi un reset mentale, ecco.
Ci scrive Italo, solo applausi per Kivu. Kivu che quest'anno vi sta dando gioie, lo scorso anno un piccolo dispiacere ve l'ha dato. Allora ti chiedo, tornando a quel precedente del 5 aprile al Tardini, come avevate vissuto quella rimonta del Parma che era stata inaspettata e per certi versi, dico anche clamorosa?
Sì, diciamo che tra quella partita e quella di Bologna sono state due trasferte veramente nere, soprattutto quella di Parma, vinci 2-0, sei quasi in controllo e vai a prendere il pareggio, il 2-1 soprattutto, con hai regalato il 2-1 praticamente, un bel tiro, però dopo si è spenta un po' la luce forse lì, sai.
Sì,
è lì, purtroppo non dico che ci siamo giocati mezzo scudetto, ma quasi.
Ecco, invece tornando allo scudetto, alla lotta scudetto di quest'anno, insomma, stasera la tappa di Parma è importante, è alla vigilia poi del big match di domenica sera Inter Napoli. Secondo te l'Inter quanto può essere distratta, lo speriamo noi da Parma, del successivo impegno contro gli azzurri di Conte e Campioni d'Italia in carica?
Ti dico, secondo me lo step un po' che manca a questa squadra è avere il cervello attaccato per tutti i 90 minuti e in tutte le partite, solo quello, perché adesso nell'ultimo mese, a parte la Supercoppa, secondo me sta tenendo veramente una grande intensità a livello fisico e di gioco che prima non riusciva ad avere nelle partite, anche proprio dentro la partita stessa. Non lo so, secondo me vorranno partire forte, perché non dico che vogliono sbloccarla subito, per poi con la tecnica gestire un po', secondo me, la partita. Vediamo un po' come si riesce.
E allora, voi sarete tra quelli che stasera sfideranno la stagione invernale, le temperature fredde. Allora raccontaci, Filippo Nocera, presidente dell'Inter Club Parma, come siete organizzati questa sera al Tardini? Quanti sarete? Dove vi collocherete? Insomma, un po' tutto quanto...
Ovviamente la maggior parte di noi sarà nel settore ospiti, abbiamo preso i biglietti lì, saremo una ventina di iscritti e cercheremo con la voce di, come sempre, animare la nostra squadra per cercare di fare risultato. Gli altri iscritti che non saranno alla partita, noi le partite ringrazio anche pubblicamente qui il Circolo Argonne che ci dà la possibilità di vedere le partite dell'Inter. Siamo, diciamo, ubicati lì come sede di divisione partite, e poi chi va allo stadio chiaramente ci troveremo prima con tutti gli iscritti per andare dentro, insomma, tutti insieme e stare in gruppo, che poi è la cosa che ci piace di più, ecco.
Poi diciamo che è una partita un po' diversa dalle altre per voi, insomma.
L'Inter arriva, sì, nella squadra, la partita di casa.
E quindi abbiamo perso Filippo. Vediamo, ci sei, Filippo?
No, ci sei.
Ci sono. Sì. Partita di casa, dicevi, insomma, quella di oggi è un derby,
esatto,
per voi, possiamo dire così, dai.
Diciamo di sì, dai.
Ecco, e poi allora siamo incuriositi un pochino anche dalla storia. Ricordiamo, primo e unico Inter Club Parma, inteso come fan club in città. Come,
sì,
quando nasce e, insomma, adesso come siete strutturati?
Siamo nati nel 2023, eravamo in quattro soci in cui abbiamo fondato, diciamo, per via di aspetti lavorativi da questo giugno siamo rimasti, diciamo, in due soci storici. E da, appunto, io da giugno sono il presidente e cerchiamo un po' di canalizzare il tifo interista di Parma e per andare a vedere le partite, che sia in trasferta, che sia San Siro. Organizziamo i pullman, e organizziamo le trasferte e cerchiamo di, insomma, portare più gente allo stadio oppure al club per fargli vedere la partita insieme a altri tifosi nerazzurri.
Ecco, per chi fosse interessato, proviamo a dare qualche riferimento anche, allora, dove potervi,
sì,
contattare.
Allora, noi siamo su Instagram, Interfan Club Parma, oppure c'è il sito web, sempre interfanclubparma.it, dove ci si può iscrivere, oppure c'è il mio recapito telefonico piuttosto che la mail del club, e la gente può scrivere e lì verranno tutte le informazioni per potersi iscrivere oppure per capire un po' come muoversi.
Allora, vi faccio in bocca al lupo ovviamente a partire da domani, non da stasera.
Ti chiedo
ovviamente in chiusura un pronostico e chi potrebbe essere secondo te stasera l'uomo decisivo, il giocatore decisivo.
Chiaramente io spero vinca l'Inter e sinceramente spero, visto un po' le probabili formazioni, che Pio Esposito sia il giocatore che ci farà vincere la partita.
Ecco, ovviamente noi ci auguriamo tutt'altro, però insomma è giusto così.
No, assolutamente.
Innanzitutto, ovviamente, grazie e buona partita anche al presidente Inter Club Parma, Filippo Nocera. Ciao Filippo.
Grazie mille, ciao Marco.
Ciao. Ovviamente Filippo Nocera sarà allo stadio, ma per chi non sarà presente allo stadio, vi ricordiamo la diretta radiocronaca in diretta esclusiva e integrale su Radio Parma a partire dalle 20:30. Al microfono ci sarà Alberto Dallattana, poi alle 22:45, subito dopo il fischio finale, su CTU Parma ci sarà diretta live in studio con Marco Balestrazzi, Francesco Monaco e Matteo Giavazzoli per commentare a caldo il match con anche le pagelle, poi i consueti collegamenti in diretta con la sala stampa dello stadio per ascoltare le voci degli allenatori e dei giocatori. Ovviamente Palla in Tribuna torna domani, sempre qui, poco dopo le 14, e noi ci vediamo domani. Grazie, buon proseguimento di giornata.